Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Vertice del Quad, i leader di Stati Uniti, India, Australia e Giappone presentano il piano per la stabilità della regione del Pacifico. Oggi Germania al voto, dopo 16 anni finisce l'era Merkel nei sondaggi e testa a testa tra socialdemocratici e conservatori. Russia, il partito di Vladimir Putin, vince le elezioni e conquista i 2/3 dei seggi. Calcio, pareggio tra Inter e Atalanta, il Milan batte lo Spezia e va in testa. Nell'EFL, dopo 57 anni, trionfano i Melbourne Demons. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di Radio SBS che apriamo dal Quad, il vertice di Washington che ha riunito in persona il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro indiano Narendra Modi, il premier giapponese Yoshihide Suga e il primo ministro australiano Scott Morrison. I quattro leader dalla Casa Bianca hanno promesso di garantire la stabilità della regione dell'Indo-Pacifico, hanno annunciato nuovi piani per la decarbonizzazione delle economie e per la distribuzione di vaccini anti-Covid. L'annuncio più importante è arrivato proprio a questo riguardo da parte del premier indiano Modi, che ha promesso di ripristinare il mese prossimo le esportazioni di vaccini sospese la scorsa primavera a causa di un'ondata di contagi che aveva travolto l'India. A marzo scorso Modi si era impegnato ad esportare 1 miliardo di vaccini di qualità, così aveva detto, nella regione dell'Indo-Pacifico. Prima del vertice, il primo ministro Scott Morrison ha concesso un'intervista esclusiva a SBS News, nell'ambito della quale ha spiegato le ragioni che hanno spinto l'Australia ad aderire a questa alleanza e che riguardano soprattutto la sicurezza.
And this is a part of the world that is just changing how everything is happening all right around the world, and its future is going to determine all of our futures. And so making sure that Australia and Australians can live safe and secure in a rapidly changing environment is incredibly important, and it's the most important responsibility a prime minister has.
Questo è uno dei tanti passaggi dell'intervista rilasciata dal primo ministro Scott Morrison a SBS, che è stata trasmessa nel telegiornale di ieri ed è quindi disponibile on demand sul sito di SBS. Intervista nella quale Scott Morrison ha anche fatto chiarezza sulla vicenda dei sottomarini, dicendo che l'Australia ha rispettato gli accordi economici con la Francia e negando che ci sia stata sottrazione di segreti militari. Morrison ha parlato di un normale trasferimento di conoscenze e competenze. Per quanto riguarda la gestione della pandemia, la giornalista di SBS gli ha fatto presente che a Washington la gente gira per strada senza mascherina, che i ristoranti sono aperti e che, insomma, la vita scorre normalmente. Scott Morrison ha detto che le due situazioni non sono paragonabili perché l'Australia ha gestito la crisi da Covid pensando in primis alla salute dei cittadini e a salvare vite umane, che se il governo non si fosse mosso in questo modo, down under ci sarebbero state circa 30.000 vittime. E allora, a proposito di coronavirus, ieri in New South Wales ci sono stati 1.007 nuovi casi e 11 decessi. Le autorità statali hanno espresso preoccupazione soprattutto in merito ai casi di morti in casa, spiegando che un numero crescente di persone muore senza aver scoperto di aver contratto il Covid, ragion per cui il capo della task force del New South Wales, Jeremy McAnulty, ha invitato tutti a sottoporsi al test all'insorgere dei primi sintomi.
Sadly, we've seen a number of people who've died with COVID and been at home and diagnosed after they've died. And so I guess it's an important message that we'd like to get out, is that if you have the mildest of symptoms, come forward for testing for COVID. And if your condition deteriorates, call your doctor sooner rather than later, get medical help.
Queste sono dunque le parole di Jeremy McAnulty. L'invito del capo della task force anti-Covid del New South Wales è arrivato anche in seguito al fatto che sono state riscontrate tracce di coronavirus negli scarichi fognari di molte località del New South Wales, nelle quali non risultano ufficialmente casi di contagio. Sul fronte della vaccinazione, quasi l'85% degli adulti over 16 ha ricevuto la prima dose, con il 58% degli abitanti del New South Wales immunizzati con 2 dosi. altrove, ieri nell'ACT 32 nuovi casi, mentre in Victoria le autorità hanno registrato 847 nuovi contagi e un decesso. Il numero dei casi attivi nello stato è salito ad oltre 7.000. Alcune aree del Victoria sono in attesa di sapere se il lockdown verrà confermato ed esteso o se le misure restrittive in vigore saranno rimosse, cosa che è avvenuta dalla mezzanotte scorsa sulla Surf Coast, quindi da Torquay a Lorne, mentre non è ancora dato sapere cosa decideranno le autorità a proposito di Geelong e del Mitchellshire. E a proposito del Mitchellshire, la regione, una cinquantina di chilometri a nord di Melbourne, ieri i nuovi casi sono stati 7 e il ministro statale della salute Martin Foley ha fatto intendere che con numeri del genere è probabile che il lockdown venga prolungato.
Because Mitchellshire does reflect those patterns of how essential workers, particularly links to construction and other sectors, have seen a quite large number of cases proportionately to the rest of regional Victoria. That gives us an opportunity, obviously, to stress that that if you don't have to move across the regional boundaries, then you should not be.
Queste dunque le parole di Martin Foley, ministro statale della salute del Victoria, dove ieri la polizia ha effettuato altri 94 arresti tra i manifestanti, in prevalenza a St Kilda e nel CBD di Melbourne, per violazione delle disposizioni di salute pubblica. Adesso andiamo all'estero, iniziando dalla Germania, dove oggi si tengono le elezioni per il rinnovo del Parlamento federale, dove finisce dopo 16 anni l'era di Angela Merkel, la quale però, secondo i sondaggi, non mancherà più della metà dei tedeschi che hanno appunto risposto così ad un quesito. Per quanto riguarda la corsa al Bundestag, il Parlamento di Berlino, si prevede un testa a testa tra i due principali candidati, Olaf Scholz, candidato del Partito Socialdemocratico, la SPD, data al 25%, e Armin Laschet, delfino di Angela Merkel, su cui hanno deciso di puntare gli alleati conservatori della CDU-CSU, che sono dati al 23%. E se oggi la Germania va alle urne, nelle ore scorse sono stati ufficializzati i risultati delle elezioni in Russia che si sono tenute una settimana fa. Russia Unita, la formazione politica di Vladimir Putin, seppur in calo rispetto alle elezioni passate, si è confermato partito di maggioranza assoluta e ha ottenuto più dei due terzi dei seggi, 324 su 450. I comunisti, secondi ma distanziati, avranno 57 deputati, mentre l'opposizione di fatto è scomparsa dal quadro politico. Il presidente Putin ha definito positiva la performance del suo partito, per il quale solo qualche giorno prima del voto i sondaggi pronosticavano un crollo al minimo storico, e di fronte alle accuse di brogli, suffragate tra l'altro da immagini tratte dalle telecamere a circuito chiuso all'interno dei seggi elettorali e anche dallo stop improvviso al voto elettronico, Putin ha rispedito le accuse al mittente e ha anzi sottolineato che per la prima volta dal 1999 la Duma, cioè il Parlamento di Mosca, vedrà quattro formazioni politiche.
For the first time since the 1999 elections, there will be more than four factions in the state of Duma, which also speaks of the democratic nature of electoral rules and procedures, the development of democracy in our country, and the fact that different political forces have a real chance to put themselves forward.
Queste le dichiarazioni pronunciate in videoconferenza da Vladimir Putin, che così ha ribadito la democraticità delle elezioni. Putin, il cui partito si è confermato alla guida della Russia. Sul riconoscimento internazionale del voto pesa però anche il conflitto per la Crimea. L'Unione Europea ha definito illegale la consultazione nella regione appartenuta appunto all'Ucraina, mentre gli Stati Uniti, con un comunicato del Dipartimento di Stato, hanno parlato di elezioni svolte in condizioni non favorevoli a procedimenti liberi ed equi. Adesso andiamo in Italia, ma restando in tema di politica internazionale, perché la Corte d'Appello di Sassari ha rimesso in libertà Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano che era stato arrestato dalla polizia italiana su mandato d'arresto internazionale emesso dalle autorità spagnole con l'accusa di sedizione. Secondo i giudici del Tribunale Sardo, l'ex presidente della Catalogna è libero di muoversi perché sul suo conto non grava alcuna misura cautelare, ma Puigdemont dovrà ripresentarsi in Sardegna il 4 ottobre, data della prima udienza fissata per decidere sulla richiesta di estradizione appunto verso la Spagna. Puigdemont si è detto intanto soddisfatto dalla celerità con la quale i giudici italiani hanno preso questa decisione.
These have been difficult hours, but not unthinkable, given the path that Spain has been following to impede our freedom. Our freedom of movement, of speech, of action, and political compromise. And all of that is against the European democracy that we want.
Veniamo allo sport. Calcio Serie A, erano tre le gare in programma nelle ore scorse a Marassi. 3-3 tra Genoa e Verona, mentre è finito 2-2 il match clou del Meazza tra l'Inter e l'Atalanta, campioni d'Italia avanti dopo 5 minuti con Lautaro Martinez, raggiunti e superati prima dell'intervallo da due reti bergamasche firmate da Malinowski e da Toloi. Nella ripresa pareggio di Edin Dzeko prima che nel finale Di Marco fallisse un rigore per l'Inter e l'Atalanta si vedesse annullata la rete del 3-2 dall'intervento del VAR. Del pareggio dell'Inter ha approfittato il Milan, che è andato a vincere 2-1 in trasferta contro lo Spezia. Nei rossoneri è andato a segno anche Daniel Maldini, figlio del grande Paolo e nipote di Cesare. Con questo successo, firmato poi da Brahim Diaz, la squadra di Stefano Pioli si porta momentaneamente in testa alla classifica, scavalcando il Napoli. Napoli che all'alba di domani riceve il Cagliari, in programma nella domenica italiana anche Juventus-Sampdoria e il derby della capitale tra Lazio e Roma. Per quanto riguarda l'EFL, invece, dopo 57 anni i Demons si sono aggiudicati il campionato di football australiano. Nella Grand Final disputata ieri a Perth davanti a 60.000 spettatori, Melbourne si è imposta per 140-66 sui Western Bulldogs, in quello che è stato il successo con il margine più ampio nella storia delle Grand Final del footy. Mentre nel rugby, l'NRL, la Grand Final sarà tra due squadre di Sydney, i Penrith Panthers e i Rabbitohs. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, giornata di sole con una massima di 19 gradi. A Brisbane, acquazzoni in mattinata con tendenza a schiarite 24, sereno a Cairns 31, a Canberra c'è una prevalenza sereno 15 la massima. A Darwin è giornata di sole, in questo caso però la massima sarà di 34 gradi. A Hobart cielo parzialmente coperto 15, a Melbourne nuvolosità a tratti 16, a Perth piogge a tratti con una massima di 20 gradi. Per finire a Sydney, possibili piovaschi in mattinata con tendenza al miglioramento e una temperatura massima di 18 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.